Proseguiamo. Avevamo visto il primo annuario degli insegnamenti linguistici che veniva inviato in un bollettino che non era ancora ufficialmente il bollettino.
Ebbene sì, diciamo, sono stati anni ricchi, era un momento in cui io lavoravo abbastanza a cose che poi rientravano in temari di Congressi SLI. Qualcuno ho specificamente aiutato ad organizzarlo io su temi che mi interessavano, ma anche, diciamo, per esempio al congresso di Pavia sulla ricostruzione, beh, ho presentato una cosina su alcuni problemi metodologici della ricostruzione in indoeuropeo, con particolare riguardo alle laringali indoeuropee. Dopodiché, con Franco Lopipero a Catania, linguaggio e formalizzazioni, nel 78 a Cosenza, linguistica e ideologia. Dunque, nel 78 succede questo: io a Cosenza sono già arrivato, ma il 78 è l'anno in cui decido di sposarmi. E poi, diciamo, nell'80 e nell'82 nascono i miei due figli. Il convegno che avevamo fatto a Cosenza con i giovani amici del Dipartimento di Linguistica e del Dipartimento di Filosofia. Allora, all'epoca c'erano Lorenzo Coveri, Emilio D'Agostino, è passato brevemente Gigi Rizzi, un giorno è arrivato dalle nebbie padane John Tramper, sperduto sulle colline calabresi. Diciamo, grande nostalgia, momento di grande fervore. E d'altra parte, erano gli anni in cui si preparava la riforma universitaria. Come il mio sagace lettore avrà già compreso, sto mettendo le basi per chiudere, diciamo, il mio racconto. Riforma complessa, la riforma preparata dal ministro Ruberti, vera riforma universitaria, esce nel 1980. Essa consente, prevedeva, non c'è riuscita, che non ci sarebbero state più figure precarie nell'università, dopodiché si è subito riaperta, prevedeva perché all'epoca, come all'inizio c'erano 12 università in Italia, io dico 12 per usare un numero rotondo, chi vuole vada a controllare, perché appunto c'erano numerose le regioni importanti che non avevano una università. I grandi stati preunitari ne avevano una. Nel Veneto c'era un'università a Padova e basta.
Non c'era che Foscari.
Non c'era Ca' Foscari, pensa, Ca' Foscari è una bambina. E quando alcune delle università oggi fanno riferimento, che ne so, in Toscana a Cosimo de' Medici, o il Mezzogiorno d'Italia è pieno di università federiciane, mentono. Questo, e se voi andate all'Università di Santa Barbara, in California, sembra che sia stata istituita prima del Mayflower. Non è così. Allora, tutte queste università sono di ieri. La Toscana arriva all'unità con la sola università di Pisa. Firenze aveva una piccola accademia che tardi, all'inizio del Novecento, è stata trasformata in università. Anche questi sono studi che io ho fatto perché, oltre all'annuario degli insegnamenti, volevo dare un po', come dire, le linee in cui si erano formate le leve linguistiche. E dire 12 università significa, fra l'altro, dire 12 ordinari per ogni materia, per le università che avevano tutte le materie. Allora, c'era il glottologo di Torino, c'era il glottologo di Milano, il glottologo di Padova, il glottologo di Bologna, il glottologo di Pisa. E to, guarda, io non so perché, ma a questi luoghi si associano nella mia mente immediatamente delle immagini e dei nomi di persona. Era così.
Anche nella mia,
Anche
praticamente,
nella tua, perché
ancora.
tu sei ancora grande, giovanissima, l'Anna Tortora, però diciamo già un po' più grandicella dei nostri studenti attuali. Allora, quello era il luogo in cui studiavamo. Studiavamo nella università della nostra regione, se la nostra regione ce l'aveva, e e studiavamo quello che volevamo studiare nell'istituto che era la conchiglia, il guscio di un ordinario in genere di grandissima scienza, ma soprattutto di grandissimo potere. Allora, l'università italiana non aveva altri posti che questo. C'era l'ordinario e c'erano poi i suoi assistenti. I suoi assistenti sono l'ordinario è la camicia nera, la cintura nera di judo, che è l'unica che esiste.
Interessante il lapsus, interessante il lapsus.
Che è l'unica che esiste. Le cinture colorate che danno ai bambini nelle palestre è per farli felici, ma non andate a dire a un vero maestro di judo: ah, io sono passato dalla cintura arancione a quella blu. Quello si mette a ridere, se è gentile si mette a ridere. Allora, noi assistenti eravamo le cinture arancioni e le cinture blu. C'era l'assistente volontario che non riceveva una lira e lo faceva appunto ex exuberantia cordis. C'era l'assistente ordinario, il quale prendeva alcuni soldi ed era naturalmente anche tenuto ad obblighi, ma non esisteva una carriera universitaria. L'Italia seguiva ancora il metodo germanico della private docent, quindi ad un certo momento si conseguiva la libera docenza, dopo che permetteva di insegnare gratuitamente. Allora il libero docente, in quanto libero, chiedeva ad un'università se gli potevano dare un'aula per alcune ore. Metteva lui, fatti da lui, i dazibao in giro. Il professor Gambarara terrà il primo corso di morfosemantica nell'aula 6 della facoltà di lettere e filosofia alle ore 19.30 e naturalmente era solo.
Io, tu eri libero docente?
No,
ancora?
Io non ero, no, non c'era più, non c'era più, non c'era più. Però io mi ricordo che diciamo, io ho visto alcuni di questi da Zibao, mi sono affacciato da lontano per vedere che Tullio era libero docente, certo. Naturalmente. Mi sono affacciato da lontano per vedere che tipi fossero, e però soprattutto l'idea che io sarei stato l'unico studente a sentire la prima lezione del corso di morfosemantica non mi ha convinto, e quindi non l'ho sentito, ho perso quello che ho perso in quel momento. Questa era l'università. Allora, poi tutta la giovane generazione aveva ruoli stranissimi: borsista ministeriale, ex vincitore di concorso, idoneo ternato, c'erano gli idonei ternati, c'era di tutto. Ma
quello... Io ricordo questa terna quando io ero studentessa, si parlava di assegnisti, contrattisti e borsisti.
Esatto, fu la formula che utilizzò la legge Ruberti, appunto la riforma 382 del 1980, per dare una qualche stabilità formale all'università. Per fare questo introdusse novità in Italia: oltre alla figura dell'ordinario, introdusse la figura del professore associato, cancellò assegnisti, borsisti, contrattisti e assistenti, alcuni dei quali non potevano essere cancellati perché erano vincitori
per ruolo ad esaurimento.
È chiaro, mise ad esaurimento il ruolo degli assistenti ordinari e molti furono depressi ed esauriti da questa messa in un ruolo, introdusse una nuova figura, la figura del ricercatore, che doveva essere appunto una figura di ricerca. La fame di didattica delle università trasformò ben presto, con i primi emendamenti combattuti da Ruberti ma passati malgrado il suo volere, permise di affidare compiti didattici che dovevano essere più leggeri agli assistenti, ai ricercatori, e ci troviamo nella situazione di oggi.
Allora, io ricordo ancora quando io divenni ricercatrice nel 92, quindi erano ormai,
sì, ormai
12 anni dopo la 382, avevamo solo della didattica integrativa interna ai corsi dei professori. Qualche anno dopo, diciamo, ci furono dei movimenti, io ero in una piccola facoltà, in un piccolo ateneo dove tuttora sono, all'Aquila, e i colleghi eravamo divisi tra voler fare didattica e non volerla fare.
Sì, anche diciamo, io l'ho visto all'Università della Calabria, l'ho saputo da altre sedi universitarie. Da un lato si considerava che l'assunzione di compiti didattici anticipasse il momento del passaggio a una figura professorale vera e propria, dall'altra si diceva no, quello lo faremo quando saremo professori, ma giù la testa, scriviamo i nostri libri e diamoci da fare. Allora, da questo grande panorama storico e geografico torniamo alle piccole vicende di Daniele Gambarara. Nell'80, subito alla prima tornata, perché diciamo agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento era permesso presentarsi a un concorso che poteva abilitarli o no e inserirli nel ruolo nuovo dei professori associati, io mi presento al primo turno, lo vinco e divento professore associato. Dopodiché guardo il mio curriculum e il mio elenco delle pubblicazioni, era molto ampio, molto vario, anche se alcune cose poi mi era stato detto di non mettercene, allora, perché meno pertinenti naturalmente agli studi universitari, in particolare a quelli che volevo perseguire io, e però, Gambarara, è il momento della monografia, devo dire che ancora oggi io considero le curatele realmente scientifiche una ottima prova di maturità scientifica. I criteri attuali svalutano completamente le curatele. Le curatele possono essere di due tipi: curatele di servizio, in cui uno lo cura nel senso che rompe le scatole agli autori, mette pezzi uno dietro l'altro senza nessuna forma di discussione o di progetto, possono essere curatele realmente scientifiche. Io dico questo perché io ne avevo parecchi, però già allora quella che si voleva era la monografia. Allora,
volevano da te
una monografia. E io ho ripensato a quello che era il momento più ordinato dei miei studi, più coerente, perché avevo fatto tante cose successivamente, forse troppe. Quindi proprio diciamo i miei studi universitari, anche immediatamente post-universitari, ho pensato a Pagliaro e ho chiesto a Tullio se un lavoro sulla riflessione sul linguaggio in Grecia, come si evince dai testi pre-filosofici, pre-socratici, diciamo, sarebbe stata adeguata. E Tullio mi disse, sì, questo sarebbe adeguato. Allora, fu così che mi mise a lavorare su alle fonti della filosofia del linguaggio, lingua e nomi nella Grecia arcaica. E fu un lavoro che mi prese un tempo enorme. Avevo un'ipotesi di partenza, ma naturalmente poi bisogna andare a vedere se la storia e i testi li suffragano. Il mio greco era buono, però mi sono messo in una strada in cui mi ricordo che nelle biblioteche che frequentavo ero il primo a tagliare le pagine di oscuri trattati su opuscoletti e frammenti greci che erano rimaste chiuse da inizio 800 quando erano state pubblicate. Mi dispiaceva tagliarle, ma io avevo bisogno di sapere che cavolo diceva quel tipo su questa cosa. Veramente diciamo, ho vissuto in biblioteca per più di 2 anni. Poi alla fine sono stato anche abbastanza contento del risultato. Sto pensando, esaurito, il libro uscì da Bolzoni, anche questo con un rosso sgargiante, sì, in copertina.
Lo ricordo bene. Scritto a computer.
Scritto al computer stampato, e fotografato, fotografato dalle pagine. Fotografato dalle pagine
con un primo computer,
con una stampante ad aghi. Stiamo parlando degli anni dei primissimi anni 80. Il mio primo
il libro
Apple. Dell'80,
mi pare.
Il libro è dell'84, esce giusto in tempo per il concorso ordinario dell'84, però appunto per farlo uscire in tempo per il concorso a cattedra dell'84 non sembra, però voglio dire, dietro quel libro c'è un mucchio di ricerca, un mucchio di lavoro e bisogna cominciarlo prima. Allora, sto spiegando in questo modo. Fra, da un lato, il fatto che oramai mi ero fatto grande, non ero più un ragazzino, avevo una famiglia, una bella famiglia, dei bambini piccoli che bisognava seguire, cominciavo ad avere carichi universitari nella mia università, nell'Università della Calabria, ero un po' la mascotte dell'università, il rettore dell'epoca, che era un chimico, ma che si vantava di avere affinità umanistiche, amava darmi vari compiti e deleghe a me, a ragazzino. Prima di diventare associato ero assistente ordinario con incarico interno. Questo era. Ero professore incaricato e il mio carico era interno al mio ruolo di assistente ordinario. Follia. Non che quella attuale non lo sia, però sappiate che anche quella precedente era follia. Allora, bella vita familiare. Interessante a volte vita di organizzazione accademica, dopo la propria ricerca, il sostenere la ricerca altrui mi sembrava la cosa più bella, the second best, che si potesse fare. Lavoro per la mia monografia e così faccio contenti tutti. È per questo che in un momento in cui, non avevo nulla da rimproverare alla segreteria della SLI. Il rapporto con Francesco Sabatini era ottimo anch'esso, io conoscevo già i lavori di Francesco Sabatini, mi piacevano molto come studioso, ci siamo trovati molto bene anche con lui, però c'è stato un momento in cui mi sono detto non ce la faccio più. Io mi ricordo al convegno di Firenze, che cosa doveva essere l'82?
Firenze era 82.
E Firenze aveva esattamente uno dei temi che a me interessavano propriamente. Ho tentato come un disperato di preparare una relazione per il congresso, non ci sono riuscito. Cioè mi alzavo la mattina all'alba, prima che si svegliassero i bambini, mi bruciavo la mano per farmi il caffè perché ero ancora addormentato, aprivo gli scaffali per cercare il caffè macinato e mi si rovesciava in testa. Allora decisi che bisognava interrompere qualche cosa. Benché fosse gradevole, come dire, anche interessante per l'ambito dei contatti e delle conoscenze che permetteva, fu per questo che io al congresso di Urbino l'anno dopo ero in mezzo alla stesura di Alle fonti della filosofia del linguaggio, avevo un figlio di 3 anni e uno di 1, io dissi: ragazzi, non ce la faccio più, trovatevi un altro segretario. Ci sono domande, ci sono osservazioni?
Il congresso di Urbino è il primo congresso SLI al quale io abbia fatto una relazione in collaborazione con Tullio, e mi ti ricordo come segretario, e comunque va detto, domande ce ne sarebbero tantissime, ma forse non è questo il momento. Voglio ricordare solo che Daniele Gambarara è a tutt'oggi il segretario SLI che ha tenuto la carica di segretario più a lungo. La mia segreta speranza è che Nicola Grandi lo batta, ma non so se è la speranza di Nicola.
Allora, io faccio il tifo per Nicola. Diciamo che in quel momento, spero che questo succeda anche ad altri. Io ho avuto la fortuna, e immagino, come dire, che questa sia una delle ragioni di questi incontri, che con Anna forse avremmo fatto lo stesso, forse no, che si traducono però anche in queste conversazioni. Io ho avuto la fortuna di vedere veramente nascere e crescere la società di linguistica italiana. Un primo momento di avvio garibaldino, che poteva funzionare o poteva non funzionare. Un momento di primo consolidamento, ma su una base più ristretta geopoliticamente, un momento di forte allargamento e crescita. In questo, fra l'altro, questo fin dall'inizio voluto, mi si permetta, da Tullio De Mauro, di rapporto della SLI con la scuola. La SLI non è come la SFI, la Società di Filosofica Italiana, siccome ci sono altre società filosofiche, ha proprio il compito di mantenere il rapporto fra insegnamento universitario e insegnamento scolastico della filosofia. La SLI non ha questo fra i suoi articoli, però come dire tutta...
Beh, anche perché la linguistica a scuola non si insegna, la filosofia almeno,
certo, almeno ai licei,
di cattedre che si chiamano,
certo,
così.
Lì la questione era però che a scuola se non si insegna la linguistica si insegnano
insegna
le
la
lingue,
la
compresa
grammatica.
Una lingua molto particolare che è, come dire, già la nostra prima di insegnarla. Questo pone problemi. I problemi teorici, applicativi, etici di questa condizione sono sempre stati uno dei punti focali del lavoro di Tullio De Mauro e diciamo anch'io ne sono stato coinvolto in varie forme, in vari momenti. Devo dire che appunto prima di arrivare nell'83 uno dei compiti di servizio che ho assolto è stato quando è entrato in gravissima crisi il primo GISCEL, il gruppo di intervento di studio nel campo dell'educazione linguistica, era stato formato all'interno della SLI, anche qui alla Garibaldina, da un gruppo di soci, che non avevano considerato però, diciamo, l'unica accusa nell'affetto, nell'ammirazione al primo Gisce è che non si era posto il problema che era un gruppo di soci di una società scientifica. Allora, questo ha portato al praticamente aveva portato alla chiusura del Gisce, proprio per impossibilità di operare in un modo che fosse conforme alla società madre, la Società di Linguistica Italiana. Mi venne chiesto la disponibilità a fare da segretario nazionale FF, facente funzione, del GISCEL e di organizzare il traghetto, si dice oggi, dall'antica forma alla nuova forma che è quella attuale, cui riscrivemmo lo statuto. Riscrivemmo lo statuto tenendo davanti a noi lo statuto della SLI e seguendolo ad ogni momento. E questa cosa ha funzionato. Allora, e anche questa cosa avveniva nel 78, il 78 è stato un anno di quelli, come si dice ricchi. Io non posso che essere grato alla Società di Linguistica Italiana. Ho fatto poi tante altre cose, le ho fatte anche durante, in quel momento. Però questo condividere con un gruppo ampio e che è aperto e che cresce una... l'introduzione di una direzione disciplinare rinnovata, non mi sento di dire nuova per la linguistica in Italia, ma certamente la SLI ha costituito un momento di rinnovamento profondo della ricerca e dello studio nella linguistica. Alcuni amici, alcuni dei quali sono stati anche vicepresidenti della SLI, poi mi hanno tirato le orecchie, ma voi ai convegni fate parlare di tutti, pubblicate qualunque cosa negli atti, è vero, io questo lo riconosco. C'era deliberatamente una volontà di far prevalere i momenti di dialogo e di formazione proprio perché si era sensibili a questo momento, come dire, di stato nascenti della nuova conformazione di ricerca e di insegnamento. Je ne regrette rien. Allora, se volete qualcuno che si faccia carico di tutti i, quanti sono adesso, 57, 58, 60, i volumi delle pubblicazioni delle SLI, bene, io mi porto responsabile per tutto quello, non me ne assumo il merito naturalmente, ma tutte le schifezze che ci sono nei 60 volumi delle pubblicazioni SLI, put the blame on me, perché non rimpiango nulla. È stata un'esperienza bellissima, adesso ne sto facendo altre.
Grazie Daniele, è stato molto interessante e ti ringrazio veramente e spero di poter intervistare anche i successivi segretari per proseguire la nostra storia della SLI.